Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera e bentornati al, bentornate al suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo, al teatro, alla musica, che va in onda in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare tutti i lunedì sera alle ore 21. Un saluto da Ira Rubini. Qui ci sono molte compagnie che si alterneranno, sono tante, quindi andrò veloce, come sempre non faccio un sommario, ma prima ringrazio Zacca che quest'oggi è alla tecnica. Facciamo un applauso a Zacca. Zacca è un mago, gli ho fatto fare delle cose gli anni scorsi impossibili, ma lui non si spaventa di fronte a nulla, ed è in qualche modo anche un po' un condirettore artistico di questa trasmissione, anzi senza un po'. Per questo Zacca ti chiedo: perché mi sento così bassa nelle cuffie? Per cui te lo dico apertamente, tanto i nostri ascoltatori sono... Mi alzi un po' le cuffie, grazie, così perfetto, molto meglio. Perfetto, ho appena finito di dire che sono una delle poche voci di Radio Popolare che non è diventata sorda facendo questo mestiere, ma forse ho sempre tempo per cominciare. Intanto invece do un benvenuto a tutte le compagnie presenti sia in platea, perché si alterneranno sul palco, sia sul palco. Applauditevi fra voi, così creiamo un ambiente vagamente teatrale. Grazie. Allora, ci sono decinaia di stagioni che vanno a cominciare, quindi noi cerchiamo in qualche modo di parlare di tutte quelle che ci sembrano interessanti. In particolare questa sera diciamo che il tasso di età dei partecipanti alla serata è fortunatamente abbastanza basso, quindi insomma noi speriamo di parlare di cose nuove, anzi certamente. In realtà parliamo e cominciamo ad andare a Campo Teatrale, dove andiamo sempre volentieri perché è un posto dove si fanno sempre cose interessanti, che presenterà tra l'altro in occasione dell'anteprima dello spettacolo di una delle serate dello spettacolo di cui vi parliamo. Il 14 verrà presentata la stagione di Campo Teatrale, che ha tanti appuntamenti importanti, di quella noi parleremo in un'altra trasmissione di Radio Popolare ad hoc. Invece uno degli spettacoli che aprono la stagione è una nuova produzione, una produzione per Campo Teatrale ispirata al mondo dello sport e in particolare al football. Ilva Football Club è già un titolo che è un programma per gli ascoltatori di Radio Popolare, lo sanno bene che cos'è l'Ilva, insomma ce ne siamo occupati tante volte, no? Quindi ma tutto quello che succederà nello spettacolo è invece frutto del lavoro di due collettivi che hanno unito le forze sostanzialmente. Quindi il resto io lo farei raccontare a loro, cominciando dalla mia destra per finire con la mia sinistra, perché a questo punto invece noi abbiamo un'abitudine, è quella di avere sempre della musica dal vivo, quasi sempre insomma, e abbiamo tanti artisti che sono venuti a trovarci a presentare il loro lavoro. In questo caso c'è un ritorno. Michael Jennings, interprete, un solista, il suo strumento il pianoforte, e ci aveva raccontato che stava per realizzare un disco. Quest'estate l'ha fatto, adesso è tornato a presentarcelo. Ciao, applausi.
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, un piacere essere qua.
Grazie di essere tornato. Come sapete Radio Popolare ha questo meraviglioso pianoforte, e quindi,
quindi suoniamolo,
più lo si usa e meglio è. E quindi raccontaci del disco.
Sì, io verso maggio ho registrato un disco in cui abbiamo inciso musiche di Schumann, Beethoven e Schubert. Un disco un po', diciamo, particolare, perché abbiamo scelto di non pubblicarlo in un'unica volta, ma di pubblicarlo, diciamo, in modo centellinato, quindi suddividendo i vari movimenti delle opere che abbiamo fatto di settimana in settimana. E quindi tuttora il disco è in divenire, nel senso che ancora alcune tracce della sonata di Schubert devono essere ancora pubblicate, ma nel frattempo sono uscite con grande piacere da parte mia, dello studio, dell'etichetta e spero del pubblico, tutte le registrazioni fatte di una sonata di Beethoven, l'opera 30, l'opera 109 numero 30, l'Arabesque di Schumann e la Fantasia di Schumann, l'opera 17, di cui volevo appunto poi suonarvi un estratto, e poi la sonata di Schubert che deve ancora uscire, la sonata in re maggiore, e quindi musica fantastica di cui avevo appunto parlato a marzo, e con insomma tantissimi legami e similitudini, ma anche tante differenze, e quindi si sposa bene, ecco.
Diciamo dove troviamo la tua musica finora.
La mia musica la trovate su tutte le piattaforme digitali, quindi da Amazon, iTunes, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube, tutto quello che esiste.
Cercando Michael Jennings.
Cercando Michael.
Il disco come si chiamerà, lo sai?
Il disco è un banale Beethoven, Schumann e Schubert.
Ah, ok.
Sì, sì.
Scusa, dicevi che il tuo riferimento sulle piattaforme?
Il riferimento è Michael G. Jennings, perché okay. Il mio nome completo è Michael Giovanni, e quindi... Mm-hmm. Se cercate Michael Jennings su YouTube, credo venga fuori un boxer o cose di questo tipo.
Cercate
Michael
pugile.
Giovanni, sì, esatto. Okay. Vengo fuori.
Quindi
io.
Michael G come la G nostra, insomma,
esatto,
non è
sì,
Michael
sì, sì.
J, ma è Michael G Jennings.
Esatto, sì.
Allora, cercate questo e trovate la musica finora registrata di fresco da Michael. Allora, il primo brano che ascoltiamo.
Il primo brano è appunto, ho pensato di suonare l'inizio della Fantasia dell'opera della Fantasia opera 17 di Schumann, che è un brano forse uno dei diciamo dei punti di riferimento della musica romantica pianistica, perché riassume in sé tutta la poetica appunto del romanticismo. È un brano che poi a me è estremamente caro per tanti motivi, e che secondo me anche rispetto ai brani che suonerò dopo in qualche modo si lega, perché dopo appunto suonerò brani che invece non ho ancora inciso e che inciderò, e che non c'entrano molto con questo pezzo, e tuttavia a me piace molto cercare diciamo il simile nel dissimile, no? E quindi dopo suonerò Ravel e Janacek, che appunto non c'entrano nulla con Schumann, eppure ho pensato che il modo in cui questi autori riescono a usare la melodia in modi espressivi molto diversi potesse essere un modo per, come dire, per condividerli in modo più così più ragionato e più con più significato, ecco. Quindi adesso vi suonerò l'inizio dell'opera 17 e poi appunto magari possiamo parlarne successivamente.
Michael Jennings, prego.
Thank you.
Michael Jennings, grazie. Insomma, io dico anche a chi c'è qui che differenza fa un brano musicale, insomma, no? Cioè cambia completamente lo spirito. Tant'è vero che io mi taccio e lascio spazio a un altro brano.
Buonasera amici sportivi e benvenuti a una nuova splendida puntata di 90° Minuto Storie. Zacca, mi controlli se abbiamo i diritti per usare questo titolo? Perfetto, e allora cominciamo. Questa sera è tempo di storie e questa qui è una storia che ha fatto sognare bambini e adulti di tutte le età ed è una storia vera, che ormai bisogna dirlo, se no non ti crede nessuno. Tratto da una storia vera, una favola per cuori forti, un poema epico per calciatori dilettanti e come tutte le storie comincia con un c'era una volta. C'era una volta un campo da calcio in mezzo a un quartiere, ma non uno di quei campetti con l'erbetta soffice che ti solletica la suola, uno di quei campi di patate che ti segnano le ginocchia per tutta la vita, uno di quei campi dove tutti o quasi hanno sognato di fare gol all'ultimo minuto in rovesciata e di essere scelti da un grande presidente della Serie A. Io lo sogno ancora. Con i pali e le traverse fatte con i tubi innocenti, le reti rubate ai pescatori e lungo la recinzione centinaia di migliaia di mozziconi di sigarette a fare compagnia ai tifosi. Quelli, i tifosi, tantissimi e agguerritissimi, perché in quell'arena per gladiatori giocava una squadra di 11 operai del siderurgico che quell'anno lì giocava senza pretese e che non sospettava niente del destino che li attendeva. Questa è la storia di una cavalcata impossibile, di un gol incredibile all'ultimo minuto e del sogno chiamato Ilva Football Club.
Un estratto da Ilva Football Club che apre la stagione di campo teatrale. Ermanno Pingitore al microfono, grazie di essere con noi. E allora ti chiedo, Ermanno, di fare un'altra cosa, se ti prestano il microfono, di presentarci tutti gli ospiti dello spettacolo che sono seduti qui intorno a me.
Allora, qui abbiamo, partendo dalla destra, Emanuele Cavalcanti, Andrea Perotti, Stefano Rocco, Manfredi Messana, Claudia Russo e Ermanno Pingitore.
Allora, benvenuti, benvenuti. Usin Baug, giusto? Si dice così perché io... No.
Sì, Usine.
Usine, scusami, Usine, io pensavo lo facevo un po' più francese. perché appunto... in realtà ha realizzato questa nuova produzione di campo teatrale alleandosi con i fratelli Maniglio, che però in questa circostanza... invece lasciano lo spazio, lasciano il campo, visto che siamo a campo teatrale e parliamo anche di football, mi sembra la parola giusta, agli interpreti che avete appena presentato. E allora io partirei a questo punto dalla mia destra e comincerei a raccontare il progetto. Ognuno lo racconta per quello che fa, che è la cosa migliore, che è quello che di solito facciamo sempre con i collettivi.
Ok, allora inizio io. Io sono Emanuele, principalmente nella compagnia curo le luci e la tecnica, però ci piace appunto come collettivo dire che più o meno tutti fanno tutto, infatti difendiamo sempre
quello
il fatto
è un collettivo.
Di, esatto, di il concetto di regia collettiva, insomma ognuno mette il meglio che ha per il progetto, per lo spettacolo, ma poi appunto...
Quindi tu vedi tutto e sai tutto.
Io vedo tutto e so tutto, mi ricordo tutto anche. però sì, appunto, curo più che altro questo aspetto.
Ci dai il tuo taglio su questo spettacolo? Cioè, cosa ne pensi? Che cos'è?
Allora, è un ottimo lavoro di sinergia, soprattutto perché appunto nasce dall'idea appunto dei fratelli Maniglio, Fabio e Luca, artisti, attori pugliesi, salentini, di raccontare il vasto argomento appunto dell'Ilva di Taranto. E alla ricerca di una compagnia, di un altro collettivo di artisti che potesse mettere in scena con la visione giusta questo argomento, che appunto non è facile trattare perché abbraccia tantissimi argomenti. Allora, visto che noi come Usine Baug ci eravamo già esposti, diciamo, con lo spettacolo Topi sul G8 di Genova.
Era molto bello.
I fratelli Maniglia hanno pensato che fossimo, diciamo, le persone giuste con lo stile giusto per rappresentare questo argomento, con l'adeguato equilibrio tra politica, teatralità, ideologia, eccetera. Quindi c'è stata questa commistione, il progetto è partito e adesso...
Siamo molto curiosi anche dopo il pezzo che abbiamo sentito. Prego.
Eccoci, io sono Andrea Perotti e sono entrato in corsa insieme a Manfredi, appunto, a sostituire
i fratelli
Maniglio. Abbiamo iniziato, siamo inseriti un mese fa circa.
Il tuo ruolo?
Il mio ruolo proprio come personaggio, sono vari. Uno, diciamo, Sergio è il principale, però siccome la storia...
Raccontiamolo un pochino, sintetizziamola brevissimamente senza rovinare.
Diciamo, sono due fratelli, anzi tre fratelli, perché si parla di una famiglia. Questo è, diciamo, il filone principale che poi si mischia a quello della squadra. E Sergio è il fratello, diciamo, quello un po' più arrabbiato rispetto alla questione dell'Ilva, mentre l'altro, diciamo, è più morbido. E lui, diciamo, lo incalza spesso
Che idea ti sei fatto della storia dell'Ilva entrando anche così, insomma, successivamente nel progetto?
È una storia complessa, molto, perché italiana. Ancora faccio fatica ad abbracciare nella sua complessità, sicuramente piena di sfaccettature inquietanti e che mi sono reso conto di quanto sia urgente parlarne, non solo per l'Ilva in sé, ma per
quello che rappresenta, per
quello
tutto
che rappresenta
paese,
oggi.
Sì, infatti, sono molto d'accordo. Prego.
Stefano Rocco, faccio parte della compagnia Usine Baug. Appunto, essendo un collettivo, facciamo diverse cose, dalla ricerca documentaristica all'inizio, le interviste, la lettura di materiali vari, la visione dei documentari, eccetera, alla scrittura, poi il tradurre questi documenti in parole teatrali o azioni teatrali.
Qui c'è una metafora, no, in questo spettacolo anche?
C'è sì e no una metafora, nel senso che può essere vista sicuramente come metafora, quella della squadra di calcio, però nella nostra visione non è prettamente una metafora. Ci sono alcuni elementi che abbiamo cercato di sottolineare e di creare proprio dei parallelismi tra la storia dell'Ilva e la storia di questa squadra di calcio, ma leggerla come una metafora puntuale sarebbe fuorviante, sia per la storia dell'Ilva, sia per poi quello vedrete la storia, sentirete la storia se venite a vedere lo spettacolo, non è proprio una precisa e non vorremmo nemmeno trattarla come metafora. Più che altro ci interessava portare un immaginario, come un riappropriarsi dell'immaginario, visto che da quello che abbiamo sentito a Taranto l'Ilva ha avuto un effetto anche proprio sull'immaginario della popolazione, la difficoltà di pensare qualcos'altro, la difficoltà di pensarsi senza, la difficoltà, pur mettendola tra parentesi a volte, comunque ci dicevano resta sempre lì da qualche parte, anche se cerchi di non pensarci. E l'operazione interessante, che ci sembrava almeno interessante, era di riappropriarsi un po' dell'immaginario e a questo punto immaginarla noi, l'Ilva, e quindi immaginarla da un certo punto di vista con immagini visive, teatrali, quindi ricostruendo teatralmente cose che sono molto difficili da mostrare, cioè il funzionamento della fabbrica, le macchine, i fumi, eccetera, e dall'altra parte raccontando una storia che non è triste, che finisce male, una storia tratta da una storia vera in cui c'è un'altra luminosità rispetto a uno spettacolo che altrimenti sarebbe scuro, cupo e molto denso quasi.
Bello. Bello, l'hai detto in modo molto eloquente, quindi grazie. Parlare di spettacoli è sempre difficile, no? Cioè, perché ovviamente siamo alla radio e quindi dobbiamo cercare di evocare, no, delle suggestioni. Prego. Sì.
Ciao, io sono Manfredi e nello spettacolo interpreto Matteo, che è un po' il fratello, quello che è rimasto a lavorare nella fabbrica, che in qualche modo incarna la scelta del compromesso.
L'eterno ottimista?
Ma proprio ottimista forse no, però è quello forse anche un po' più pragmatico, concreto, cioè che, oppure che non riesce a immaginare un futuro diverso fuori da quella fabbrica là. Quindi sì, non vorrei dare un aggettivo, sai, ai personaggi non si danno mai gli aggettivi.
Ma sì che si danno, cioè nel senso si danno, noi per esempio i giornalisti glieli diamo e come...
Io mi schiero pubblicamente contro questa, no?
Contro i giornalisti, perfetto, puoi scendere dal palco e smettere di parlare.
No, scherzo, cioè, per cui... scherzo, no, no, poi, tra l'altro.
E quindi dicevi, è il fratello.
Sì, siamo un po' un duo con Sergio, che invece è il fratello un po' idealista che lotta contro la fabbrica. E ci pizzichiamo un po' spesso io e lui, siamo un po' un duo.
Dicevamo pizzante. Che è anche una situazione che in qualche modo rappresenta tante, chiaramente è una delle più grandi, una delle più note, delle più complicate, che rappresenta tante situazioni in Italia,
sì.
No?
Sì, sì, infatti una cosa secondo me molto interessante dello spettacolo è che sì, lo spettacolo parla dell'Ilva, di Taranto, di questa situazione, ma ci sono dei momenti di riflessione in cui si pone la questione, no, di queste zone di sacrificio, no? Che sono delle zone nel mondo dove pur di produrre, di mantenere certi numeri di produzione, si sacrifica letteralmente della gente, cioè si accetta di farla morire. E questa quindi ci apre ovviamente a una questione più globale.
Danni collaterali.
Sì.
Grazie.
Ciao, io sono Claudia e faccio anch'io parte di Usine Baug. Allora, anch'io allora parlo del mio personaggio. In questo caso io interpreto, il mio personaggio si chiama Maria ed è la madre di un bambino, di cui verrà raccontata la storia. Non entro nel dettaglio.
No, perché sennò si rovina tutto.
E, allora, ci tengo a dire appunto che tutti i testi e tutte le testimonianze che utilizziamo nello spettacolo arrivano da appunto tutto un lavoro di interviste che abbiamo fatto a Taranto e non solo, da documentari, da libri, e abbiamo cercato di tradurre attraverso questa storia un po' l'insieme di tante storie che abbiamo ascoltato. Quindi questa storia non è di questa famiglia, non è una storia vera, ma nasce da tante storie vere che abbiamo ascoltato, certo. E abbiamo deciso di unire.
Ermanno, allora ritorniamo a te dopo averti sentito estrarre un pezzo dello spettacolo, che è un pezzo introduttivo, no? Dell'inizio dello spettacolo.
Sì, è proprio...
chi lo dice?
Lo dice, diciamo, io incarno il calcio, per non spoilerare troppo dello spettacolo.
Okay.
E, sì, quindi io terrò la narrazione della parte della storia della sì. Sider Calcio. E, no, io ci tenevo a dire due cose. La prima è che salutiamo Luca e Fabio che ci ascoltano da Amsterdam.
Naturalmente.
Mi hanno scritto prima.
Saluti, beati loro. E
poi che. Questo spettacolo è stata una lunga camminata anche partendo dai nostri stereotipi di milanesi, almeno parlo per Usine, e per cui questi milanesi che dovevano camminare piano piano e raggiungere Taranto con il nostro carico di immaginario, di idee, di chissà come si sta lì, chissà la storia che c'è a Taranto, e poi scontrarsi con quella che Taranto è veramente, quindi è stato davvero, so che sembra generico da dire, ma è stato un viaggio che ha modificato anche tantissimo
la
drammaturgia.
Un rito di passaggio,
sì,
per voi, dal
sì,
punto di vista artistico, no?
Sicuramente.
Anche forse anche personale. Allora, Usine Baug è una compagnia che da tenere d'occhio, perché anche il loro precedente spettacolo, che sarà in stagione presso un altro teatro di cui fra poco parliamo, quindi ci fa piacere che molti degli artisti che sono qua in qualche modo siano collegati. Sarà in scena a Campo Teatrale a partire da quando?
Da domani, quindi dal 3 ottobre al 15 ottobre, escluso il lunedì 9.
Allora, Ilva Football Club, io per forza devo andare veloce perché la trasmissione è fatta così, ma credo che qualcosa abbiamo detto e certamente qualcosa abbiamo fatto sentire, uno spettacolo da non perdere e noi lo vedremo veramente con grande curiosità. Grazie di essere stati qui, grazie, un applauso a voi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E mi volgo verso Michael Jennings perché è arrivato il secondo momento. Chiedo a Usine Baug di lasciare il posto ad altre due compagnie per altri due spettacoli che fanno parte della vetrina del contemporaneo di Pacta dei Saloni, Pacta dei Teatri, scusate, ho unito due concetti. Avviso Zacca che subito dopo il brano di Michael Jennings ascolteremo un brano registrato di uno degli spettacoli di cui andiamo a parlare. Quindi invito le due compagnie della prossima tornata a raggiungermi e chiedo a Michael Jennings cosa ascoltiamo adesso.
Adesso non me ne vogliate, suona un brano che ancora anche a me è ancora molto caro, ma è un brano abbastanza denso, abbastanza diciamo cupo per certi versi. È il primo movimento della sonata di Jan Hacek. E, tuttavia ho scelto di suonarlo sia perché lo andrò a registrare e sia perché appunto si lega secondo me in un modo molto particolare alla, alla fantasia di Schumann per quanto riguarda proprio il legame fra la melodia, l'espressione e l'espressività, e quindi appunto uno si chiede come mai cos'è che rende la musica espressiva, cosa permette alla musica di esprimere qualcosa effettivamente, come poi anche vorrei cercare di mostrare nel pezzo di Ravel successivo. Una risposta è proprio data dal fatto che noi siamo in grado di associare, diciamo, alla melodia un profilo, no? E questo profilo è in qualche modo ricalca un'immagine che ci richiama un significato espressivo. Quindi, per esempio, la melodia di Schumann precedente, che era questa, di per sé è una scala, eppure almeno a mio avviso l'impressione che dà è di grande austerità, grande solennità, no? Perché il profilo melodico è molto lineare e ha un incedere molto, molto diretto, diciamo. Invece al contrario Jan Hacek, come sentirete, è un pezzo completamente delirante, per
tormentoso, tormentato
proprio perché la melodia non riesce a trovare
la sua strada,
e quando la trova infatti non c'è più quell'ansia, diciamo, quell'angoscia, quindi...
ansiosissimi di ascoltarlo.
Sì.
Thank you. Io avevo 7 anni quando mio padre fu arrestato. E stavo cominciando solo allora gli studi alle elementari per via della mia malattia. Ma mi piaceva studiare, mi piaceva leggere, mi piaceva stare con gli altri bambini che mi chiamavano il gobbetto. Ma io non ci facevo caso, mi facevo amare in altri modi. Ad esempio, ero bravo a costruire le cose, inventavo giochi. Mi piaceva soprattutto costruire modellini di navi con la carta e con il legno. E conoscevo a menadito la nomenclatura marinaresca, parlavo soltanto di 3 alberi, schooners, vele di pappafico. Ero proprio ossessionato da queste cose, perché avevo letto Robinson Crusoe. E non uscivo mai di casa senza avere in tasca chicchi di grano e fiammiferi, così sarei sopravvissuto su un'isola deserta, abbandonato da tutti. Che mio padre fosse in carcere, io lo seppi dai miei compagni di scuola. A casa non se ne parlava mai. Mia madre badava a tutto, ma i soldi mancavano sempre. Senza mio padre eravamo comunque in 8. E nell'estate, fra la 4ª e la 5ª elementare, io lavorai al catasto di Ghilarza. 10 ore di lavoro al giorno per 9 lire al mese. E sollevavo dei registri che erano più grandi di me. E poi la sera piangevo di nascosto perché mi doleva tutto il corpo. E avevo 11 anni. Ma era come se tutto questo fosse naturale. Come se fosse iscritto nell'ordine delle cose. Noi eravamo poveri, papà era in carcere e dovevamo patire. E infatti noi non ci lamentavamo, accettavamo tutto. Come se fosse naturale. Io ero destinato a diventare un sottoproletario modello, inconsapevole della mia esistenza, remissivo e fatalista. Che cos'è allora che mi ha salvato? Dal diventare completamente un cencio inamidato. L'istinto della ribellione che si impossessò di me quando scoprì che non potevo iscrivermi al ginnasio per mancanza di soldi. Io, che mi ero spaccato la schiena, che avevo preso 10 in tutte le materie, non ci potevo andare. Però chi ci poteva andare? E il figlio del fabbricante di tessuti, il figlio del macellaio, il figlio del farmacista, com'era possibile? La mia voglia di cambiare le cose nasce da qui.
Grazie, grazie. Allora, questo era un estratto da uno degli spettacoli della Vetrina Contemporanea che riaprono i battenti del Salone di Pacta dei Teatri, quello di via Ulisse Dini, che quindi apre la sua stagione con tanti spettacoli affidati a giovani compagnie ma già ben determinate. Chiedo di che spettacolo si tratta ad Anni Graimondi, che è qui ovviamente in rappresentanza di Pacta, e poi ci dirà qualcosa anche della stagione che apre. Che spettacolo era, Annig? Buongiorno intanto. Buonasera. Benvenuta a Suggeritore Night Live.
Gramsci Gay è uno spettacolo che ha vinto il premio Pancirolli, e abbiamo qui Matteo Gatta, il regista, che ci racconta dello spettacolo. Noi l'abbiamo scelto assieme anche a un altro spettacolo che poi vede qua la compagnia Valt, che presenta, segnalato sempre dal premio Pancirolli. È in apertura
di stagione.
Preferisco
il rumore del mare, no?
Preferisco il rumore del mare, esatto.
Di cui poi sentiremo un estratto insieme con gli artisti che sono venuti qui a trovarci. Allora, Matteo Gatta, la voce dell'interprete che appena abbiamo sentito, di chi era?
Di Mauro Lamantia. Tanto buonasera e grazie
buonasera
per l'invito.
Buonasera. E chi ha scritto Gramsci Gay?
Jacopo Gardelli, siamo noi tre, diciamo, i fautori di questo spettacolo. Io mi sono occupato della regia, Jacopo della drammaturgia e Mauro è solo in scena perché si tratta di un monologo. E il progetto è nato anni or sono, nel 2018, tramite un incrocio che di fatto ho, ho, ho creato io perché sapevo di questo interesse comune per il soggetto è la politica e l'interesse nei confronti della politica. Per cui
cioè, mi stai dicendo che esistono dei giovani che si interessano per di politica?
E questa è la grande domanda di Gramsci Gay.
Sconcertata, nel senso, ma come vi permettete?
Esistono, punto di domanda, nel senso che tutto il lavoro nasce da questa curiosità, poi si è trasformato molto durante appunto l'imbastimento, le prove e tutto. Però nasce come punto di domanda rispetto a cosa pensano oggi i giovani dello strumento politica come strumento di emancipazione individuale, come strumento di aggregazione sociale, come strumento per cambiare l'ordine delle cose, cioè uno strumento utile al cambiare l'ordine delle cose. E quindi è nato con delle interviste, con dei confronti, fino a che non abbiamo incontrato la figura di Gramsci, e a quel punto il progetto, diciamo, ha preso tutta quella spinta, tutte quelle domande, e le ha incuneate in questo personaggio incredibile al quale abbiamo provato a dar voce.
Quindi la voce immaginaria è quella di Gramsci. Perché Gramsci Gay? C'è un motivo che so, sì. Che io so.
Sì, sì, il motivo è questo. Noi eravamo in prova con lo spettacolo che doveva essere un monologo di Gramsci, fondamentalmente. Un monologo di Gramsci all'indomani di una grande sconfitta storica che è stata quella dello sciopero delle lancette del 1920 a Torino, quando fu introdotta l'ora legale, gli operai iniziarono questo grosso sciopero perché l'ora legale li costringeva ad andare al lavoro ancora al buio. E in quel periodo Gramsci era poco più che ventenne, dirigeva una rivista a Torino chiamata L'Ordine Nuovo, per cui divenne il coordinatore di questo sciopero che in breve diventò uno sciopero enorme, coinvolse centinaia di migliaia di lavoratori di tutta Italia, fu soffocato nel sangue. E quindi la prima parte dello spettacolo, appunto, Gramsci che si rivolge ad un uditorio, un consiglio di fabbrica, gli strumenti che lui aveva creato per il confronto nelle fabbriche, e in pratica viene a dire: ok, abbiamo perso, diciamoci che abbiamo perso e che dobbiamo ricominciare. Da cosa ricominciamo? E questa è tutta la prima parte. Noi stavamo provando questo pezzo di spettacolo quando ci ha sorpreso questo fatto di cronaca nei giorni in cui eravamo in prova, 2019, a Turi, che è il posto dove Gramsci è stato detenuto per la maggior parte della sua detenzione, c'è questo carcere, il carcere di Turi, c'è un murale sfamoso con la faccia di Gramsci e qualcuno ci ha scritto gay in fronte. E noi in quei giorni eravamo alla disperata ricerca di un modo per chiudere questo spettacolo, nel senso che dicevamo: va bene, abbiamo queste parole che ci illuminano, però è come se mancasse la risposta. Sì, abbiamo inquadrato la questione politica, ma ora ci manca il "e noi?", punto di domanda, e ci è arrivato in soccorso questa cosa qui. Questa cosa è incredibile perché, come dire, già ti chiedi in quanti conoscano effettivamente Gramsci, in quanti conoscano la sua vita personale, e poi ti dici: Gramsci era sposato, aveva dei figli, non c'è modo che qualcuno possa arrivare a una conclusione del genere, e non capisco neanche il senso di perché qualcuno dovrebbe offendere Gramsci scegliendo proprio gay da scrivergli in fronte. Quindi questo cortocircuito,
e offendere anche i gay, tra l'altro, utilizzandolo
parola come insulto,
come un'offesa.
Di fatto, quindi, la seconda parte dello spettacolo è ben detto: dobbiamo trovare questo colpevole e interrogarlo. E quindi l'abbiamo fatto con gli strumenti teatrali. Mauro nella prima parte interpreta Gramsci e nella seconda parte interpreta questo ragazzo inventato da noi, al torchio del commissario che gli chiede perché l'hai fatto. E lì speriamo che ci sia una piccola risposta che noi abbiamo voluto dare rispetto a questa domanda che mi facevi prima: i giovani si interessano ancora di politica? E qua chiaramente senza voler dare una risposta definitiva, perché è impossibile, lo spettacolo non ha un carattere sociologico, però è interessante vedere come a 100 anni di distanza, perché 1920 lo sciopero delle lancette, 2019 il murales, chiedersi in che modo l'indifferenza muove la storia, odio gli indifferenti, sono partigiano, si è trasformato, cos'è rimasto, se è rimasto, cos'è rimasto della ribellione, quel io sono perché parteggio, che diceva Gramsci nella famosa lettera Odio gli indifferenti, che cos'è diventato oggi? Io sono? Punto di domanda. Questo è il grande tema dal quale siamo partiti.
Come vedi, ti abbiamo tutti ascoltato senza fiatare.
Anch'io non ho ancora fiatato, adesso
al di là, al di là del monologo che ascolteremo, perché quello che dici ci colpisce proprio come uno schiaffo, anche quelli insomma più grandi che magari nella vita poi arrivano anche a tanti dipende e sono un po' meno sicuri, no? Cioè di una serie di cose, ci fa bene sentire.
E questo che ci, sì, abbiamo, sì, bisogno,
abbiamo bisogno,
assolutamente.
Abbiamo bisogno di partigiani, sì, effettivamente. Cioè, come questa parola possa trasformarsi nel presente non so, ma insomma quello sicuramente ci serve. Beh, grazie, grazie Matteo,
voi,
di aver spiegato così bene questo lavoro, che sarà a Pacta
Salone,
dal 6 all'8 e l'8 in contemporanea con i ragazzi.
Con Preferisco il rumore del mare.
Allora, Nig, presentaci, sì, i due artisti che ci sono alla mia
sinistra. Eleonora Paris e Alessandro Balestrieri, rispettivamente autrice e attrice e regista e attore anche. Mm-hmm. Di questo altro menzione premio Pancirolli sempre.
Vogliamo fare che facciamo subito il pezzo così poi,
certo,
ne parliamo un pochino? Prego, accomodati. Questo sarà in scena domenica 8, giusto?
Sì, solo domenica.
Solo domenica, quindi ce lo segniamo. Prego.
Stai rallentando?
Sì.
Perché?
Sono stanco.
Siamo tutti stanchi.
Per forza, non ci fermiamo mai.
Se ti fermi è peggio, ti assale il vuoto. E poi è più difficile ricominciare ogni volta, fidati. Alla fine ti abitui, non lo senti più la fatica. Io potrei andare avanti per ore. Tu pensi troppo. È per questo che sei così.
Così come?
Brutto.
Beh, anche tu hai una brutta cera.
È per forza. Stai rallentando, dai. Concentrati.
Sì.
Basta dire sì.
Scusa.
Non chiedere scusa. Lo dico per te. Se rallenti potrebbe sembrare che tu non abbia... Capito, no?
No.
Come no?
No.
Sei un po' lento.
In che senso?
E non capisci?
Ho capito, ma non ho capito cosa potrebbe sembrare che io non abbia. Capito?
No.
Come no?
No.
È che tu vai troppo di fretta.
Sì, ma non rallentare.
Scusa.
Non chiedere scusa. Se rallenti potrebbe sembrare che sei distratto, che pensi ad altro.
Che non ho voglia?
Sì.
Chi te l'ha detto?
Cosa?
Che non ho voglia.
Tu l'hai appena detto tu?
Certo che ho voglia.
Ma potrebbe sembrare.
A me non sembra.
Se rallenti potrebbe sembrare.
Potrebbe sembrare a chi?
Va bene, scusa.
E no, non chiedere scusa, eh. Se chiedi scusa potrebbe sembrare che tu sia colpevole.
Colpevole di cosa?
Di avermi offeso.
Ma io non ti ho offeso.
Potrebbe sembrare.
Potrebbe sembrare a chi?
Potrebbe sembrare a me.
A me non sembra.
Ma tu hai mai pensato che se vai così veloce potrebbe sembrare che vuoi finire prima?
Dai, andiamo, sei lento, di qua.
No, 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 di qua. Ti sei confusa.
Volevo vedere se eri attento.
Attenta, aia!
Devi stare più attento.
Guarda che hai sbagliato tu.
È importante come ti mostri. Mm? Più importante di quello che fai o non fai.
Ma posso farti una domanda?
No.
È da un po' che voglio fartela. Ma cosa c'è qua?
Dove?
Là.
Qua o là?
Qua, qua.
Niente.
Se non c'è niente, perché lo evitiamo?
Ma cosa?
Il centro.
Il?
Centro.
Centro?
Perché evitiamo il centro?
Preferisco il rumore del mare, Collettivo Balta, Alessandro Balestrieri e Eleonora Paris, domenica 8 ottobre a Pacta Salone, nell'ambito della vetrina contemporanea. In questo caso, questi due personaggi chi sono?
Inizio io? Io sono Eleonora Paris, intanto, e questi due personaggi sono due personaggi senza nome, senza una chiara identità, vestiti con degli impermeabili che possono sembrare degli abiti quasi monastici e che per tutto il tempo delle loro scene percorrono un quadrato immaginario avanti e indietro sulla falsa riga di Quod di Beckett, evitando rigorosamente il centro.
Cosa li differenzia? Cioè lui chi è, lei chi è?
Allora, in realtà tra di loro non si percepisce una netta differenza, se non il fatto che nel mio personaggio si può intuire il fatto che è appena arrivato in questo meccanismo. Mentre dal personaggio di Eleonora si percepisce che lei è, diciamo, la veterana della situazione. Poi in realtà questi due personaggi fanno da contraltare altri due personaggi di cui invece si capisce una storia, perché abbiamo suddiviso, diciamo, il procedere dello spettacolo fra due piani. Questo piano che è un po' più metafisico, chiamiamolo così, rarefatto, che va in una dimensione appunto verso Beckett, quindi il teatro dell'assurdo, ma anche proprio in un non luogo, in un altrove. E poi ci sono gli altri due personaggi, che sono il lavoratore e la disoccupata, di cui non conosciamo i nomi. Si capisce che uno lavora e l'altra è disoccupata, che invece vivono nel nostro presente a Londra, si trovano a Londra, e di loro invece si intuisce, cioè si scoprirà la loro vicenda.
La vicenda e il destino. E come mai questa non contrapposizione, ma questa associazione, giusta posizione, no, di una drammaturgia versus l'altra? Lo chiedo proprio a te.
Ma direi che questo doppio piano è nato, intanto Balta è un collettivo altrettanto, quindi il testo è stato scritto da me, da Alessandro Balestrieri e da Francesca Mignemi, che è un'altra drammaturga che fa parte di BALT, ed è nato con l'esigenza di parlare della tematica del tempo libero e del lavoro, provando a non parlare, a non nominarlo mai, no? Provando a
essere
letterale. Sì, e a spostarlo in una dinamica più che in un contesto, e vedere cosa succede se noi guardiamo un po' da fuori, no? Quello che a volte accade nel mondo reale. Dall'altro lato abbiamo sentito l'esigenza di avvicinarlo di più a noi, con questi due personaggi che sono l'altra faccia della medaglia, sia l'uno dell'altro, sia di questo piano metafisico, diciamo. E questi due personaggi sono dentro la stessa ruota, solo che uno è nel mondo del lavoro, l'altra è disoccupata e non riesce a godere della vita, perché come si fa a godere della vita in vacanza se sei disoccupata? Ci chiediamo.
Un problema importante, trovo molto originale il modo in cui l'avete affrontato, e anche dal pezzo che abbiamo sentito, insomma, trovo che ci sia anche qui motivo assolutamente per andare domenica 8 a Pacta Salone a sentire Preferisco il rumore del mare. Grazie a entrambi.
Posso dire una cosa velocissima? Prego. Per fare giustizia all'altro componente di BALT, sì? Che è Francesco Altili, un musicista, perché questo lavoro ha una componente importantissima, che sono le musiche originali di Francesco Altili.
Giusto.
Dico anche un'altra cosa: il 6 ottobre esce un singolo, cioè un brano che è, diciamo, col soundtrack di questo spettacolo. Esce il 6 ottobre, perché BALT nasce inizialmente come un collettivo di teatro ma anche di musica. Abbiamo fatto anche un album, e in questo caso
tornate a suonare a Suggeritore.
Se ci invitate, ben volentieri.
Assolutamente.
Quando volete.
Assolutamente. Quindi grazie al collettivo BALT. Allora adesso rapido turnover, resta Nig, e arriva l'ultimo collettivo, che poi fra poco ci proporrà un estratto dal suo spettacolo, ma noi, come una gioiosa macchina da guerra, ci rivolgiamo, c'era politica in questo, mi è venuta questa espressione trita ritrita. Michael, cosa sentiamo adesso?
Appunto, come accennavo prima, volevo concludere con un brano dal Tombeau de Couperin di Ravel, proprio rispetto all'idea della melodia come appunto legata all'espressività, e rispetto proprio all'idea del profilo melodico ho pensato di proporre la Forlan del Tombeau de Couperin,
certo,
che al contrario dei brani di prima invece è tutto,
diciamo,
questa linea
melodica.
Diciamo
in due parole cos'è una Forlana?
La Forlana è una danza,
esatto.
Una danza, diciamo, dei tempi che furono, dei tempi antichi, e di origine italiana, si pensa, appunto, friulana.
Esatto, molto popolare,
esatto.
Anche.
E insomma, questo è un brano estremamente evocativo, sinuoso, con questa melodia che è rarefatta.
Bene, invece chi deve fare il pezzo del prossimo spettacolo si prepari già alle aste, perché sarà senza soluzione di continuità. Michael Giovanni Jennings, Michael G. Jennings.
ero ad un aperitivo una sera e inizio a parlare con questo tizio. Si parlava un po' di tutto, praticamente del nulla. E ad un certo punto viene fuori che ha scritto un libro, così. E ne parlava come... Era qualcosa che aveva fatto come se... Se non lo so, ho imbiancato la cucina o una roba del genere. E diceva cose del tipo, ma per me è molto facile la parte della scrittura, cioè scrivere è la parte facile, no? Adesso prendo questo couscous e te lo ficco in gola a pugni. Era l'unica cosa che riuscivo a pensare. Scusami, e tutti quelli... Quindi tutti gli scrittori che parlano della difficoltà, gli anni passati, il blocco, l'ansia di non essere... Cose del genere? Beh, questo è il problema, no? Mi dice. Il problema è che non vogliono scrivere, vogliono essere scrittori. In quel momento mi ha uccisa. Io non lo so quando è diventato, quando non è più stata una cosa per me scrivere, una cosa che facevo, ma una cosa che ero. Non era più facile, era sempre tutto sbagliato, mai abbastanza interessante, mai abbastanza intelligente, mai abbastanza.
Alice, è un anno, che va bene, non è che... Però il dottorato non è l'unica.
Maya, non è il dottorato, lo sai.
Ah, quindi siccome hai scritto a un paio di case editrici, allora hai fatto tutto, cioè tutto quello che potevi fare.
Evidentemente non sono abbastanza brava.
Evidentemente nemmeno l'hanno letto il tuo libro. E poi non è l'unica, te l'ho detto, ci sono tante altre strade.
Lo so. Mi hanno risposto oggi.
E quando me lo dici?
Non lo so, pensavo...
E? Hanno fissato un colloquio?
Settimana prossima.
E dai, stasera ci ubriachiamo.
No, è solo un colloquio.
È facile cadere in trappola quando ti ritrovi solo. Quando pensi, non ho nessuno a cui chiedere aiuto perché ho rovinato tutto. Nessuno mi aiuterà adesso, pensi. È facile cadere in trappola.
No, noi non ne avevamo idea. Non potevamo immaginare. Oddio, che poi alla fine si può sempre immaginare. Cioè, col senno del poi, no?
No, non lo sapevo. Avrei... dovuto capire prima.
Lei però non ti dava modo, cioè è Iole, no? La chiamavo Miranda per farti capire. Dai, Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada, una sempre tutta ad un pezzo, sempre tutto sotto controllo, mai qualcosa che le sfuggisse. Beh, si può dire tutto, ma era, beh, per essere così giovane a capo di una redazione, una tosta.
Ho dato tutto a questa testata, tutta la mia vita era, beh, era tutta la mia vita, punto. E non avere qualcuno, sai, qualcuno che, non lo so, vuoi chiamare se non riesci a dormire di notte, non lo so, si inventa una favola.
Una favola?
O ti canta una canzone.
Sei seria, una favola?
E l'ho scelto io.
Cioè mi chiami alle 3 di notte per raccontarti una favola? Chiedi a Google.
L'ho scelto io, per questo è stato ancora più... E non voglio fare la vittima, non sono una vittima, dico solo...
Nessuno ti dà niente per niente.
E cosa vedremo in scena? Allora, noi tre siamo la parte femminile, poi c'è anche Eugenio Fea, che oggi non è potuto essere... qui con noi, ma salutiamo, che appunto sarà la parte maschile. Siamo noi quattro e raccontiamo quattro vite molto diverse. Diciamo che Alice, interpretata da Gaia Carmagnani, sarà quella che porta un po' avanti il, diciamo, la storia, mettiamola così.
Sì, e Alice appunto desidera, ha un obiettivo che è quello di essere una scrittrice e trova una realizzazione, almeno pensa di averla trovata in questa testata, gestita da Iole. E quello che all'inizio sente, che vediamo, è un desiderio fortissimo di realizzarsi, di arrivare al suo obiettivo lavorativo, un desiderio romantico, appassionato, che piano piano diventa sempre più, come dire, si prende tutto, sempre più affamato, totalizzante, fino a diventare spietato. E a... non posso dire che cosa accade.
No, certo, succede qualcosa, non roviniamo.
Sì.
Vi invitiamo a esserci dal 18 al 22 perché sicuramente empatizzerete con i compromessi che fanno questi personaggi. Io difendo la direttrice che Valentina ha fatto un lavoro prezioso su di noi, conoscendoci. Noi Caterpillar abbiamo la fortuna di, avendo degli autori e delle autrici interne che disegnano dei personaggi fatti su di noi, e questa direttrice che deve sacrificare la sua vita personale, per quella lavorativa, e poi in quanto donna in una posizione molto alta lavorativa ha una difficoltà maggiore, deve lottare giornalmente. E quindi vi invitiamo a venire a vedere questo spettacolo per lottare con noi con questi personaggi. Ringraziamo ancora una volta il Pacta che ha creduto in noi in questa coproduzione, progetto che è nato qualche tempo fa a Campo Teatrale con Misericordia.
Ed ecco che,
e infatti siamo felicissimi di aver incontrato delle compagnie amiche, che con Eco di Fondo era nato questo 7 minuti di questa Misericordia, dare da bere agli assetati, e gli assetati in questo caso
siamo noi.
Allora, Unprint dal 18 di ottobre, esatto, a Pacta Salone. Annighe, noi siamo in chiusura, quindi devi tornare per parlare del resto della stagione.
Sì, volevo solo
della stagione.
Dire quanto questa drammaturgia vada verso una profondità. Cioè, sono dei testi che parlano tutti di lavoro, di dignità, di
politica.
Politica, di uno sguardo verso il futuro. E sì, torno. Va bene. Anche perché rispecchiano tutti perfettamente quest'idea che ho di questa stagione, che ho chiamato protagonista,
diciamo,
solare.
Come si chiama?
Protagonista solare. Loro sono tutti protagonisti solari. È una parola che ho rubato a Elsa Morante. È un termine forte, pieno, eroico direi quasi, e fresco, giovane.
Pacta dei Teatri, intanto vi ricordiamo che se andate sul sito, sui social, trovate tutta la stagione, naturalmente, che hanno presentato da poco. Prometto che torniamo a parlarne, ma era importante, insomma, dare anche un'idea di questa vetrina contemporanea con cui anche molto coraggiosamente aprite la vostra stagione in una maniera che a noi piace molto. Ringrazio molto Michael Jennings, vi invito ad andare a cercare la sua musica e le sue esecuzioni, che diventeranno presto un disco completo, insomma mancano pochi pezzi, cercando Michael G. Jennings, come lui ci ha insegnato. Grazie mille.
Grazie a voi.
E adesso dobbiamo mandare la sigla. Michael, ti avevo chiesto se facevamo un pezzo finale, ma non facciamo in tempo. Grazie.
La prossima volta,
ci sarà una terza volta. Grazie a tutti, grazie a Zacca. Grazie. Ciao. Andiamo alla sigla, Zacca.
Suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.